riprendiamo la sessione pomeridiana che inizierà con Walter Fascio, nato a Torino nel 1962, coordinatore infermieristico Dipartimento di Salute Mentale ASL Torino 3, composizione organizzativa e animatore di formazione. Dagli anni 90 approfondisce gli studi religiosi sulla storia e cultura dell'ordine benedettino, impegnandosi in attività di volontariato. Laureato in infermieristica con lode, specializzato in salute mentale, master legale forense e master in formazione sindacale. Professore a contratto corso di laurea infermieristica dell'Università di Torino e Novara, consulente web del PAS di Torino per diversi anni, cofondatore dell'associazione AIO Infermieri Online, tra i primi a promuovere l'attività della consulenza infermieristica online nel nostro paese. Scrittore e cultore di storia medievale, nel 2008 ha ricevuto il premio Italia Medievale 2008 per l'editoria. Nel 2013 onorificenza di Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Santa Maria Iudea Benedettina e ordinato confratello benedettino laico della Congregazione Brasiliana. Si occupa di volontariato, insegnamento e formazione per l'Ordine Benedettino, con finalità di farne conoscere la spiritualità, carisma e pensiero di applicazione alle professioni.
Grazie, ha letto tutta la mia vita quasi. Prima di iniziare volevo ringraziare Luciano per avermi invitato oggi. Siamo alla seconda, o se vogliamo considerare Oltrevasto anche Candelo, alla terza tappa di questo viaggio itinerante per slow nursing. E inoltre volevo specificare che il dottor Biancat ha parlato spesso di Dom, guardandomi, riferendosi a me. Dom per i benedettini è il nostro abate, che ha il titolo di Dom, cioè di Signore. Tutti gli altri sono confratelli, cioè sono uguali, sia che siano religiosi o laici. Io sono un laico, però ho famiglia, ho una figlia, quindi sono un laico, come immagino tutti voi. Però nell'ordine benedettino, come in altri ordini, ci sono dei laici impegnati, no? Ma anche nella Chiesa ci sono diaconi che hanno famiglia, quindi non siamo religiosi, siamo laici, però apparteniamo all'ordine del benedettino, e poi io sono anche un infermiere. Peraltro i benedettini sono quelli che per primi hanno, già nel V secolo, hanno utilizzato la figura del monaco infermiere, quindi Florence Nightingale è arrivata 1000-2000 anni dopo, Cristina Tiburcio di Bergioioso idem, ma la figura dell'infermiere l'hanno inventata i benedettini, non dimentichiamoci, c'è il monaco infermario, c'è un articolo della regola che lo prevede ancora oggi, prima soltanto per il monastero, dopodiché la figura è stata resa disponibile per tutta la collettività, quindi potevano uscire dal monastero e curare comunità. Faccio solo questo inciso. Bene, possiamo quindi partire con una citazione di Carlo Maria Martini, che penso rappresenti un po' quello che è il succo delle cose che andremo a dirci oggi. La nostra cultura è molto invecchiata, come dicevano i colleghi, l'apparato burocratico lievita sempre di più, i nostri riti, i nostri abiti sono solo pomposi più delle volte. Queste cose però esprimono realmente quello che siamo? Forse no, se siamo qui oggi. Il benessere pesa, noi ci troviamo in questa situazione e non possiamo affrontare tutto con facilità perché la complessità non ce lo permette. Quantomeno però potremmo cercare di essere uomini liberi e uomini che si prendono cura del prossimo, poi anche infermieri che si prendono cura del prossimo. Diceva il Cardinale Martini, perché chi è orfano della casa dei diritti difficilmente sarà figlio della casa dei doveri. Questo vale per tutti noi. Io la bibliografia la metto all'inizio, non alla fine. Queste cose che dico non sono ovviamente invenzioni di Walter Fascio, ma sono frutto di anni di lavoro, di ricerca, di studio, di convegni, di conferenze fatte in giro per l'Italia. La bibliografia l'ho citata e potete poi ritrovarla nelle slide, perché credo che Luciano pubblicherà poi il tutto sul sito, quindi potete fare riferimento a questa bibliografia da cui ho preso gli spunti per questa mia relazione. vediamo un otto volante e la citazione di Laura Goldbaum del 2009, cioè gli infermieri si sentono come su un roller coaster, quindi un otto volante, no? Che va nel the dark, quindi nell'oscurità, no? Ma velocemente, girando su se stesso, eccetera, ma non dimentichiamoci che nel cuore, nel suo cuore, la disciplina del nurse è una disciplina slow, non è una disciplina veloce. Alcune citazioni che ho raccolto. Nella crisi della società postmoderna, complessa e liquida, come vi dicevo prima, gli infermieri si sentono stressati come se fossero su un ottovolante che gira su se stesso senza fine. La Goldbaum è direttore editoriale della California e Mountain West edizioni di Newsweek. Un'altra citazione che mi piaceva molto è quella di Elisabetta Sasso, di quest'anno, che è un coordinatore del Tribunale dei diritti del malato, la passa sulla stampa il 18 gennaio, e parla del problema dell'informazione, che una volta mancava, adesso diciamo che il problema più grande invece è quello della comunicazione, c'è tantissima informazione ma non si comunica più niente, cioè non si va più a ricercare il senso e il significato delle cose, no? E questa è un po' la deriva pericolosa. Un'altra bella citazione che ho pensato di riportarvi è di Massimo Introvigne, filosofo, sociologo, molto conosciuto. E il nostro rapporto con il tempo recita: è malato, basta vedere quante diavolerie inventiamo per fare tutto più in fretta. Infine Patrizia Taccani, che è una psicologa, formatrice sistemico-relazionale, per i professionisti sanitari la cultura della cura nasce dalla visibilità, quindi se non c'è visibilità ci viene da pensare che è difficile che ci sia una cultura della cura. Se non abbiamo visibilità. In questa slide vi riassumo, tradotta letteralmente, la definizione di nursing del Royal College inglese, dove si può chiaramente percepire il sapore slow. Questo è un convegno sullo slow nursing, quindi io ritengo che sia proprio il cuore del nursing. Quindi, nursing è l'uso del giudizio clinico nella fornitura di assistenza per consentire alle persone di migliorare, mantenere o recuperare la salute, per far fronte con la salute ai problemi e per ottenere la migliore qualità di vita possibile, qualunque sia la malattia o disabilità, fino alla morte. Sovente è una definizione che ci dimentichiamo. A fronte di questa definizione, che è una definizione slow, abbiamo un robot massimo del know-how attuale, robot infermiere inventato in Giappone, eccolo qua. Allora, come si fa a parlare di human caring e di slow caring se poi abbiamo un in-house a cronometro, cioè un infermiere robot che va a cronometro magari rispettando quei minuti di Zaia del Veneto, no? È un po' una contraddizione. Tot minuti di assistenza per ogni posto letto. Così dice la delibera del vento. E quale cultura sta alla base di tutto ciò? Non è questione di competenze avanzate e latitanti. Ciò che conta è la cultura della dignità umana, l'onestà intellettuale e la professione del proprio mestiere. Sono condizioni di base che, unite al tempo, garantiscono una cura al servizio della comunità. Cura, servizio, comunità. Rivedremo i tre termini più avanti. Richiediamoci allora la cura delle sofferenze degli uomini, sviliti nella loro dignità, e sono temi molto attuali, e al centro delle nostre preoccupazioni quotidiane. Non c'è niente di peggio che essere sviliti nella propria dignità di esseri umani. Merton, il grande Merton, già negli anni 50, ci lasciava questa bellissima frase. Solo una rivoluzione spirituale potrà salvare il mondo da un completo collasso morale, la rottura della società stessa, dove sono inseriti gli infermieri non stanno in cielo, ma stanno in questa società. Uomini liberi che svolgono la loro professione con dignità, quindi la loro professione, tutti gli uomini che svolgono la professione, anche gli infermieri, ma non solo gli infermieri,
devono essere liberi, quindi non schiavi.
Ho messo due personalità molto importanti a cui mi ispiro. Carlo Maria Martini, Umberto Eco recentemente è mancato, l'uno laico, l'altro credente. Martini teneva a Milano anche la cattedra dei non credenti, dove partecipavano numerosi intellettuali, amici, eccetera. Oggi io consiglio di cercare persone fuori dalle righe, diceva Carlo Maria Martini. No? Anche Umberto Eco era sicuramente un grande intellettuale fuori dalle righe, che ha lasciato però un'impronta molto importante per quanto riguarda quei valori di cui abbiamo parlato. Ecco, quindi questi sono valori universali sia per i Lanci che per i Jones. Detto tutto questo, la cultura slow ha a che fare quindi con l'educazione generale della nostra società. E può l'infermiere essere una risorsa in tutto ciò? È una domanda, può darsi di sì, può darsi di no, non lo sappiamo. Magari andiamo avanti, stai con noi e vedrai. Ecco. Allora, vasto 2015 è stato un momento di primo confronto, lo scorso anno, del movimento di slow nursing, dove sono emerse alcune proposte per il confronto. Ed è emersa anche una proposta per un nuovo arengo culturale. Ha citato la parola arengo il dottor Biancat. Io avevo anche aggiunto culturale e riformatore, perché qui occorre veramente riformare la professione. Erano emerse alcune tesi già da vasto, che ve le presento, ve le elenco, no? Cioè, nella cultura cosa potremmo fare in ambito culturale? Potremmo cercare di superare il pensiero debole della postmodernità, e quindi, che è questo qua, no? Quindi gli infermieri devono passare da un approccio culturale passivo, sempre re attivo, che viene dopo, quasi sempre di stampo manageriale, dualista, bello brutto, giusto sbagliato, eccetera, faccio non faccio, eccetera, che si difende dalla crisi solo normando o propugnando efficientismo. Passare quindi a una visione proattiva, umanista, dove cultura e competenza non terminano nei riconoscimenti accademici, nella ricerca di nuove competenze, va bene anche quella, per carità, ma non terminano assolutamente lì, ma sono il patrimonio professionale di base del libero, rinnovato pensiero riflessivo. Perché se non c'è libertà e libertà di pensiero, pensiero riflessivo, è inutile avere le restanti cose. Quindi andiamo avanti. Nella cultura, cioè nella cura, nella realtà, quindi, prima abbiamo visto l'ambito della cultura, nella cura cosa potremmo fare? Ripensare l'assistenza, quindi superare il modello medico-clinico basato sul concetto di malattia con una nuova alleanza con il cittadino. È molto importante questa alleanza col cittadino, sia perché noi siamo cittadini, poi siamo anche infermieri e altre cose, ma innanzitutto siamo cittadini. Soltanto con l'alleanza con i cittadini si può pensare di avere, no, delle risorse per poter provare a superare dei modelli che non funzionano più. Non è facile ottenere questa alleanza con i cittadini, perché spesso il cittadino è disinformato, non si rende conto della deriva attuale in cui si trova all'interno della società, a livello sanitario e non solo a livello sanitario. No? Il cittadino ha bisogno dell'infermiere, ma l'infermiere ha bisogno del cittadino. Quindi, occorre creare attività culturali educative che creano benessere e speranza. È stato sottolineato questo aggettivo speranza, perché oggi è una società carente di speranza. Cioè, la crisi è soprattutto una crisi di speranza oggi, non si spera più in niente, no? Si vivacchia la giornata e basta. No? Alcune cose pratiche che si sta portando avanti con difficoltà sono queste qui, io le ho elencate, per cui ci sono degli esempi di buone pratiche che vanno incontro, insomma, a questi principi che abbiamo visto. Il recovery movement, soprattutto per chi lavora nella salute mentale, è un movimento di auto-mutuo aiuto molto importante per i pazienti, no? Un po' come viene nell'ambito dell'alcolismo, che utilizzano praticamente le risorse del gruppo per risolvere dei problemi che possono essere di alcoldipendenza o di salute mentale. Nato in Inghilterra, poi è arrivato in Italia, direi che è un aspetto molto, molto interessante, di esempi nella realtà che permettono di migliorare notevolmente, no, l'apporto che danno tutti i cittadini alla cura. La medicina di iniziativa, che penso che conoscete molto bene, permette di essere vicino ai cittadini nella collettività, no? Un po' come una volta era il buon vicinato, oggi si chiama medicina di iniziativa, ed è un altro interessante argomento. Il social housing, che sembra una cosa un po' così strana, buttata lì. Social housing permette veramente di modificare nella realtà alcuni problemi che possono partire dal problema della casa, ma sono poi problemi che diventano anche problemi sociali e problemi assistenziali. Social housing è mettere una casa in comune, una casa che può essere un cortile, un ambiente di vita dove più persone possono collaborare all'interno di quella corte, di quel cortile, di quella casa, per tutta una serie di bisogni che possono anche essere bisogni sanitari, bisogni di cura leggera, eccetera, no? Come erano i vecchi cortili delle cascine. Ci sono già diversi esempi in giro, l'infermiera di famiglia è un altro esempio. Queste sono alcune proposte che avevamo già fatto a Candelo, no? Se no sembrerebbe soltanto che si fanno delle chiacchiere e basta. Un postulato importante è dichiarare l'infermieristica un processo di ricerca scientifica, ma anche umana di senso. Quindi attraverso la dinamica relazionale, infermiere cittadino, infermiere istituzioni, infermiere comunità, perché sappiamo che sono i vissuti, le storie, i talenti delle persone ad avere nel quotidiano un significato fondante. Quindi non basta solo l'aspetto tecnologico e scientifico, che è pure importante, ma se non c'è il resto. Quindi era un po' emerso un invito alla cultura della cura, ad un'ecologia umana, ecologia come ambiente di vita, come ambiente sociale, come collettività che deve essere misura d'uomo, e a un uso della liberazione, vedremo più avanti, liberazione da cosa. La malattia odierna è l'Alzheimer professionale, facendo troppe cose inutili, sommersi dalla burocrazia, rischiamo di perdere le relazioni, la memoria, il motivo nobile, il cuore, ma anche la rotta di ogni professione con la P maiuscola. La società ha bisogno quindi di una rivoluzione culturale, è stato detto dai relatori di stamattina, voci moderate che reclamino lo spazio della comunicazione. C'è poco spazio per la comunicazione. Guardate che anche la comunicazione che abbiamo fatto noi oggi, intesa in senso lato, in senso comunicazione, in senso sociologico, è difficile. Abbiamo visto le difficoltà per fare questo evento oggi, no? L'infermiere deve essere libero di garantire l'universalismo locale intercettando i bisogni sociali insieme a istituzioni e cittadini, questo ce lo ricorda Cittadinanza Attiva, indirizzando i cittadini in servizi in grado di integrare risorse e di integrare realmente l'ospedale e la comunità, se no rimangono soltanto chiacchiere. Quindi andiamo a vedere per una cultura della cura quali sono le premesse e di quale cultura parliamo. Quando parliamo di cultura dobbiamo riferirci sicuramente a qualche definizione importante, perché se no si pensa soltanto che è colto, che è studiato, che è un titolo di studio, eccetera. Sappiamo invece che non è così. Quando parliamo di cultura ci si riferisce a quel patrimonio di cognizioni, non solo scientifiche, tradizioni, norme, interpretazioni, agiti, comportamenti, eccetera. Quindi pensate quanto è complesso il concetto di cultura. Cultura non solo come sapere. Detto questo, da vasto le domande aperte per parlare di cultura della cura in relazione all'infermiere, se no possiamo anche non parlare di cultura della cura in relazione all'infermiere, se prima non rispondiamo a queste domande. Sono lì, è un anno che sono lì aperte, pochi hanno provato a rispondere, direi. L'infermieristica è cultura perché è sapere scientifico o è sapere empirico, pratico, di secondo grado perché si fa sempre alle scienze di primo grado? Oppure una non scienza e quindi non possiede, l'infermiera non possiede nessuna cultura? Queste cose le diceva Poletti nel 78, figuratevi un po', non dico io nel 2016. Sono passati quanti anni? E cultura, ciò che non è riconosciuto sapere accademico, non è cultura. È solo, qualcuno l'ha definito benaltrismo inutile. Chiacchiere. Chiacchiere esperienziali. Però abbiamo visto che invece l'esperienza non è una chiacchiera, no? Quali sono le regole per demarcare sapere, cultura e cura? Il sapere infermieristico è cultura al servizio dell'uomo, della sua vita, salute e dignità, o al servizio dell'organizzazione, al servizio di chi? L'infermiere di chi è al servizio? Scriverò poi anche dopo, no? Vedete, l'infermiere di chi è al servizio? Cosa cura? Il corpo soltanto, la psiche, lo spirito, tutte e tre, due, un po' uno, un po' l'altro? Quali valori professa? Quali mansioni svolge? Queste sono tutte domande emerse in questi anni. Quindi, per parlare di una cultura della cura, per evitare la sindrome del burnout, facciamo anche una riflessione su questi temi. Il toyotismo d'ufficio, c'è anche in ospedale, no? Disponibilità continua alle riunioni, a progetti, a email. Hanno fatto diversi studi, io ne ho preso uno dell'Harvard Business School d'Italia, d'Italia, recentissimo, dell'inizio dell'anno, e il risultato è che porta i migliori talenti, i migliori si bruciano e arrivano all'esaurimento, i migliori talenti, perché ovviamente i migliori talenti vengono dirottati poi, scusate, sulle riunioni, sui progetti, sulle mail e vanno in tilt, in burnout. Sono sommersi ormai per metà del tempo da queste trappole. L'efficientismo oggi passato alle estreme conseguenze, perché per carità, finché non è estremizzato va bene, ma genera un cortocircuito veloce e irreversibile. Ci sono addirittura in alcuni ambienti, non della professione infermieristica e non della professione sanitaria, dei grandi talenti che hanno lasciato, si sono andati a fare i fiorai, i pasticceri, altre cose, perché erano fuori dalle relazioni con le persone che gli stavano accanto, cioè c'era ormai soltanto più un interesse prestazionale economico spinto, per cui poi la scelta è quella di lasciare. Per una cultura della cura, ecco questa sentenza, la professione dell'infermiera è una professione intellettuale, no? L'abbiamo visto, e addirittura la sentenza del Tribunale di Caltanissetta l'ha riconosciuto ai ricorrenti, che è la nostra professione intellettuale, è recente, del 9 febbraio, no? Quindi tutti quelli che dicono e pensano il contrario semplicemente sbagliano, no? L'azienda è stata condannata ad adibire i ricorrenti ai compiti previsti per la qualifica di inquadramento. Quindi un'azione legale a difesa del diritto di ogni malato ad essere assistito da infermieri completamente impegnati a migliorare il suo stato di salute e non a fare altre cose, quindi pianificando, gestendo, valutando l'intervento assistenziale, coordinando l'attività di personale di supporto. In definitiva, per una cultura della cura, la finalità e i valori che devono animare un'organizzazione sono questi. Al centro il paziente e la famiglia, e la definizione di cultura come cura, cura come cultura. No? Quindi questa definizione di Parker del 2001, quindi culture and care, no? Devono stare insieme al centro con il paziente e la famiglia. Poi c'è la scienza, quindi la tecnica, l'evoluzione scientifica, i valori che stanno alla base. Però se la cultura non è cura, la cura non è cultura, non serve l'aspetto scientifico, la tecnica. Andiamo avanti. Volevo dare questa definizione di cultura come culto e come cura. No, il culto era letteralmente la cura dovuta a Dio. Il termine deriva dal latino cultus, che significa cura, coltivazione di ciò che è bene, participio di passato di coltivare, cioè le persone devono essere coltivate comunque. Dal termine cultura, cioè coltivazione proprio, deriva cura nel registro aulico, antropologico, religioso. I latini usavano cultura animi.
come un terreno, anche l'uomo richiede una cura assidua per esplicare le proprie potenzialità.
Una cura assidua, se è lasciato senza cura l'uomo
non può aspettare le proprie potenzialità. Quindi l'infermiere ha bisogno di essere curato lui, nel senso lato, per poter curare. Per gli infermieri parlare di cultura della cura è possibile se l'aspetto dell'autonomia, che caratterizza una professione sanitaria riconosciuta, è presente nella coscienza dei suoi professionisti e in quella delle persone. Questo è un punto debole, deve essere presente nella nostra coscienza e anche nella coscienza di chi ci sta di fianco, cioè di tutte le persone, dei cittadini, eccetera. Virginia Henderson, 1978, siamo ancora qua a parlare di queste cose. Il volo mancato, non abbiamo fatto questo volo. Per gli infermieri la cultura del prendersi cura innalzerebbe invece la professione all'identitaria vocazione di come stare al mondo. Perciò è veramente tragico, quando manca l'idea del valore intellettuale del lavoro, che tutti questi ultimi anni è andato scemando. Il lavoro non è più un capitale. Il lavoro ha perso la sua valorità. Questo è molto grave. Quindi è grave anche quando il lavoro dell'infermiere, la cura, non è cultura, in quel senso che vi ho detto prima, non è visibilità, in quel senso che vi ho detto prima, non è libertà, abbiamo stressato il termine per tutta la mattinata, non è autonomia. Patrizia Taccani, Per lunga vita, questo libro, 2015, ci ricorda che la cultura della cura nasce dalla visibilità. Se non c'è visibilità, siamo invisibili, siamo chiusi qua dentro, nessuno sa che esistiamo, non possediamo nessuna cultura, perché siamo chiusi qua dentro, non abbiamo visibilità, quale cultura possiamo avere? L'impatto della partecipazione culturale degli infermieri, oltre che in direzione dell'autonomia e responsabilità professionale, anche nell'associazione più ampia, cioè sulla cura e assistenza dei cittadini, in una visione complessiva secondo cui il benessere, quindi la salute, contribuisce al reale miglioramento della qualità della vita, è oggi, ahimè, cosa molto ineffabile. Molto, molto ineffabile. Passiamo ora alla cultura della cura slow, perché prima abbiamo parlato di cultura della cura, perché sennò è inutile parlare di slow. Prima parliamo di cultura della cura e poi adesso andremo a vedere la cultura della cura slow, no? Gradino per volta, e se manca il primo gradino. Il fine come il fine, Luciano me lo ricorda sempre, il fine come il fine, mi ricorda sempre, ma noi dobbiamo avere in mente questa frase. Cioè, a noi non sta bene qualsiasi fine, non ci sta bene assolutamente. Per noi il fine è un fine. E questo sta alla base del movimento slow nursing. Oggi la cultura dei rapporti con le scienze sono molto in crisi, come sapete, in un momento storico postmoderno, in cui invece servirebbe tantissimo un pensiero olistico. Una visione complessiva, tipo umanistico, e una capacità di mediare e comunicare con le persone. Pensate all'utopia di Adriano Olivetti, tutto il discorso che lui faceva tra lavoro, collettività, benessere, salute, magari. L'umanità è oggetto di cure continue fin dalle origini. La cura, il prendersi cura, è cultura. Quella cultura di cui parlano gli antropologi, e la cultura in prima istanza è cura dell'umanità, quindi un fare umanità prendendosi cura di essa, e un fare esseri umani provando, ricercando, accudendo la loro umanità. Francesco Remotti, 2015, uno studioso molto conosciuto. La specie umana non è l'unica specie culturale, ovviamente. E però la specie più culturale, l'uomo non solo produce cultura, ma esso stesso è un prodotto culturale, perché siamo immersi in un certo tipo di cultura, siamo prodotto di questa cultura, non è che possiamo essere prodotti di tante altre culture, poi c'è sempre la pecora nera. Ma... Ricordiamoci che la capacità di comunicare e mediare e il tempo necessario per farlo fanno parte dello specifico infermieristico. Giuseppe La Greca, lineamenti di filosofia dell'Università 1993. Quindi il tempo non è qualcosa di accessorio, ma fa parte dello specifico imperialistico. Vedremo che poi il tempo è dentro l'azione, prestazione e risposta a bisogni specifici delle persone, secondo alcuni teorici che condivido. La questione centrale allora diventa la capacità di comunicare. Comunicazione insita nel tempo di qualsiasi azione di cura e non in aggiunta o di contorno come in ciliegina. Vado a letto a mettere il catetere e poi mi fermo 4 secondi a chiacchierare con la persona perché così abbiamo scambiato anche qualche informazione, contento la persona. Quella non è comunicazione, non è dentro la prestazione, perché l'azione è comunicativa di per sé. Questa è una... Sono teorie già della Sudi di Milano, di Marisa Cantarelli, gli anni 80-90, poi riviste da Speranza, che è un sociologo, riviste da Manzoni. Però è fondamentale per l'infermiere capire che il tempo sta dentro l'azione, che è dentro la prestazione, che è una prestazione, quindi un'azione finalizzata, un'azione intellettuale. Per cui a seconda di come io faccio quell'azione, come comunico con chi mi sta davanti, avrà senso o meno senso, avrà un significato o un altro significato. Quindi non è una chiacchiera che io faccio in 3 secondi, 4, 5, Zaia mi dice di metterci solo un secondo perché faccio solo l'aspetto tecnico. Quindi è una cosa fondamentale capire questa differenza nelle prestazioni infermieristiche, perché così ci facciamo entrare il tempo e ci facciamo entrare la comunicazione. Se no rimangono fuori, è la ciliegina, 2 secondi di tempo per fare 2 chiacchiere, è una prestazione, no? Di un professionista intellettuale. Ho preso questa ricerca fatta dall'università. Jane Watson pone agli infermieri 5 domande circa i valori, la cultura e le dinamiche umane che portano a prendersi cura delle persone. Sono studenti del corso di laurea magistrale e pone queste 5 domande. Che cosa mi spinge verso l'assistenza? Perché non riesco sempre a rispondere ai bisogni? Quando è difficile prendersi cura di qualcuno? Come farò a sostenere e alimentare la mia consapevolezza di prendermi cura degli altri? Cosa c'è alla base della mia disponibilità a prendermi cura degli altri? È pubblicata questa ricerca. Human Caring attraverso le narrazioni autobiografiche di studenti infermieri. Potete trovarla anche online, ho messo anche il riferimento. Quindi erano 19 questi studenti. L'Università è la Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per investigare i valori e le dinamiche umane che portano a prestare assistenza. Potremmo anche farla sugli stessi. Questo campione di 19 studenti, alla fine, no? Quando sono raggiunti i risultati della ricerca, hanno dichiarato che la professione non è vissuta come una mera esecuzione prestazionale basata su un insieme di azioni tecniche, ma è caratterizzata da prendersi cura dell'assistito, con la piena consapevolezza del proprio ruolo, l'importanza che riveste dal punto di vista umano e dalla partecipazione emotiva. Cioè, loro si rendono conto che a seconda della partecipazione emotiva all'interno delle prestazioni che fanno, c'è un cambiamento, c'è una differenza, no? Ma non solo, queste emozioni hanno un effetto terapeutico per lo stesso infermiere, quindi no, tutti i sentimenti, le emozioni che io metto dentro quella prestazione fa bene al paziente, ma fa bene anche all'infermiere. Quindi è un input positivo di arricchimento che favorisce l'interazione reciproca con gli altri. Quindi non sono chiacchiere. Andiamo avanti. Parliamo di cultura, cura e professione, quindi. Professione religiosa, professione laica, professione infermieristica, professione medica, tutte le altre professioni. Allora, la maggior parte delle professioni si ispira ad un credo. La professione religiosa ha un credo che si recita a messa, no? Credo, tutte quelle cose. La professione infermieristica si ispira al codice deontologico. I valori sono gli stessi, non c'è differenza, quindi... se prendete tutti i valori dichiarati nel nostro codice deontologico, è più di un credo religioso, molto di più. Peccato che non è rispettato nessuno. Quindi, quando si parla di professione, si parla di credere in quello che si fa, quello che si professa, Se io professo una cosa devo crederci, se no sono un miscredente, no? Cioè, miscredente, come diceva Biancato. No? Professo una cosa e faccio un'altra. Bella dicotomia. Quindi la professione trovi la via della liberazione, una via che oggi è speranza, un sentiero non segnato sulla mappa, lungo il quale è raro che qualcuno si avventuri. Occorre interrogarci sul senso della nostra professione nella società. E occorre tenere ben presente il fine come il fine, cioè un valore. A noi non interessa il fine a tutti i costi, a noi interessa quel fine che ha un valore per noi, per il movimento Slogan Sick. Non l'ottenimento dell'obiettivo a tutti i costi, passando soprattutto, no. Quel fine che ha un valore per noi, è solo quello. Volevo portarvi un esempio, aggiungo a quello che è stato fatto questa mattina, non mi ricordo se qua in sala o fuori da qualcuno, ecco, di questa signora che aveva un tumore capocollo con tutti i problemi che danno questo tipo di tumore con le radioterapie eccetera, e questa collega che contravvenendo un po' a tutte le indicazioni con molta pazienza accudisce questa paziente che ha un dolore incredibile e stacca il cerotto un millimetro per volta con l'olio di merluzzo, no? Portato da casa. Quindi e poi viene ringraziata da questa signora. Quindi il dolore dell'altro non resta altro. L'infermiere si lascia interpellare dalla sofferenza e sente la qualità dolorante del suo vissuto e non resta indifferente o inattivo. L'infermiere dedica tutto il suo tempo e le sue energie a ridurre lo stato di sofferenza, per cui poteva anche non stare lì 2 ore a fare questo lavoro, però l'ha fatto. Quindi generosità e compassione sono inseparabili e non li può separare il tempo, ci sono troppe cose da fare. Si è capace di compassione quando si sente tutta l'ingiustizia della situazione dell'altro che ci sta davanti. Se si sente questa ingiustizia, allora ecco che si è capace di compassione, se no non si è capace. Quindi io mentre parlo, mentre scrivo, dicevo, morti, non posso non pensare a quante persone in questo momento soffrono, il corpo, nell'anima, nelle relazioni, perché non ricevono ciò che è essenziale, a volte è solo una giusta cura, nient'altro, no? Tutti abbiamo bisogno di cura, di speranza, di ricevere dagli altri e di dare cura agli altri, no? Perché se no potremmo benissimo stare da noi stessi, no? Come mai non stiamo da soli? Per questo è nata la relazione, perché occorre riavere se stessi dagli altri, come diceva già Cesare Pavese. E per questo si può parlare di cura come primarietà ontologica. La cura è una primarietà ontologica, non si può farne a meno. Francesco Remotti ci ricorda, ma su un pensiero filosofico anche di Martin Heidegger. Quindi finalità e valori che animano una professione sanitaria sono quella di rispondere veramente ai bisogni che servono alle persone per stare meglio. Quindi di avere dei servizi che sono orientati all'utenza, no? Che siano servizi forti anche finanziariamente. Sempre su questo argomento, per non fare solo fuffa, come dice un mio amico, ma non è fuffa, l'avrete capito, cioè, occorre individuare le qualità essenziali della condizione umana, abbiamo accennato però, quindi verifichiamo se queste siano in intima relazione con l'agire con cura. Magari non sono in intima relazione con l'agire con cura, è solo la nostra fisica l'agire con cura, o forse magari no. Andiamo un attimino a vedere. La qualità dell'esserci, che è una qualità essenziale della condizione umana, certamente, no? Perché noi non possediamo il nostro essere, lo riceviamo in dono. Siamo dipendenti, perché la nostra qualità ontologica è che siamo fragilissimi. Dal primo momento della vita fino all'ultimo momento siamo anziani in ospedale, ammalati. Quindi cerchiamo continuamente di costruire senso che evapora via come la luce dal sole. Quindi la prima forma di cura è farsi carico della propria fragilità, anche come infermieri, se no riusciamo a curare gli altri, come persone, come infermieri. No? L'uomo è un essere che convive. E il con a fare l'essere e a renderci vulnerabili e a rischio, siamo fatti in questo modo. Prima di tutto quindi c'è la cura, è una qualità essenziale, certo, perché la fragilità e la vulnerabilità sono il problema da affrontare con il nostro essere relazionali. Essendo esseri relazionali, vi ricordate tutte le slide di Descartes, alcune decine, siamo esseri relazionali, quindi siamo esseri continuamente bisognosi degli altri e allo stesso tempo molto vulnerabili rispetto alle azioni e alle azioni degli altri, no? Perciò anche noi bisognosi di cura, quindi la cura è un tratto ontologico dell'esserci, della vita. Le qualità essenziali della condizione umana sono in intima relazione con l'agire con cura. Allora, in tutte le politiche dell'esistenza, la nostra cultura ha trascurato di investire sulla cura, no? Una cultura della cura molto più convinta, più decisa, più importante, potrebbe ridurre le azioni negative e ridimensionare il tasso di sofferenza, no? Riferito all'essere indifferente agli altri oppure maldestri con loro, insomma, è una danza, è un gioco con gli altri, ma sicuramente una cultura della cura diffusa e convinta ridurrebbe questo scarto, no? L'uomo deve aver cura della sua vita fin dalla nascita, dice Heidegger, quando vento leggero toccato dalla luce diventa solido e appesantito da questo compito. La cura delle cose, dei bisogni che abbiamo delle cose, ci appartiene in quanto esseri incarnati in un corpo che abita il mondo. Quindi la cura delle cose è la nostra cura di esistere. Cioè noi non esistiamo senza la cura di tutto ciò che sta intorno a noi. Non esistiamo. Abbiamo bisogno di tutte queste cose proprio per esistere, per sentirci qui. Quindi la cura è azione ontologica necessaria proprio perché la vita umana è incerta, è incompleta. Quindi l'essere umano deve darsi una forma attraverso la cura di sé per far fronte alla sua fragilità, stare nel mondo secondo un progetto. E Mortari, al fine di ridare alla cura la centralità, indica le ragioni di questa svalorizzazione della cura, che oggi è così tanto presente nella nostra società, per un problema soprattutto politico, sociale, economico, quindi di costi, e poi diventa anche un problema professionale, ma Monte è un problema di svalorizzazione politica, economica, sociale, in Italia, in Europa, è stato sottolineato di volte. Quindi dobbiamo ricercare nel mare della vita le caratteristiche essenziali della pratica della ver cura, che sono core professional per l'infermiera, non sono scontate, guardate, sono queste, non sono affatto scontate. Questi sono gli indicatori empirici della cura adeguatamente buona nel rapporto tra l'infermiere e l'altro. Quindi bisogna essere passivi e recettivi, ma nel senso di fare posto all'altro, sovente non facciamo posto all'altro, non abbiamo posto neanche per noi. Disponibilità cognitiva e emotiva, cioè sentire i bisogni dell'altro, non è facile sentire i bisogni dell'altro, bisogna prima sentire, riconoscere come bisogni, ci vuole tempo. Responsività, che tradotto, secondo Mortari, vuol dire amore come passione. Passione per il bene dell'altro. Questi tre cosa danno? Cuore dell'infermieristica, l'accoglienza, andiamo a vedere, scopro piano, la cura, non c'è cura senza accoglienza, non c'è accoglienza senza queste cose, però parliamo di accogliere i pazienti, cosa accogliamo? Niente. Agape, amore incondizionato. Altri indicatori importanti che stiamo andando verso una buona cura. A me è stato detto, parla della cura nel rapporto con la cultura, quindi io stresso questo termine. Empatia, sentire, pensoso, consentire, quello da noi più conosciuto. L'empatia era più conosciuta. Attenzione, ascolto. Dedicare tempo all'ascolto quando l'altro è in condizione di raccontarsi, magari in quel momento non è anche in condizione di raccontarsi, ecco perché ci vuole molto tempo, ecco perché è slow nursing. Sentire la cura, che è un pensare denso e un sentire intelligente. La riflessività, un aggettivo importante, che è una modalità di conoscenza per restare soggetti liberi e attivi, costruttori di senso, attori del proprio cambiamento e partecipi alle trasformazioni sociali. In una società connotata dalla velocità, infatti, il rischio è di restare ingabbiati in forme di omologazione che vanno evitate. No? Quindi, i termini da tenere bene in mente sono omologazione, non ce ne accorgiamo, ma siamo omologati anche nel pensiero, essere attori del proprio cambiamento, abbiamo detto più volte, e se siamo fuori dalle trasformazioni sociali siamo anche fuori da tutto. E poi c'è la competenza tecnica in funzione della qualità dell'esistenza, certo, quello è un aspetto importante, cioè siamo dei professionisti, degli infermieri laureati, quindi nessuno nega l'importanza della tecnica. E aver cura di sé, questo è l'elenco completo. Se non c'è cura di sé non si può essere cura neanche degli altri. Il rispetto di se stessi, cura di se stessi, la dignità e poi la stessa cosa con l'altro. La cura richiede dunque una quota elevata di pensiero e di tempo. Un tempo per lasciare che la nostra anima finalmente ci raggiunga nel caos dei giorni. Questo lavoro che potremmo definire antropopoietico dell'infermiere, quindi molto globale e pervasivo, certo può avere tante direzioni, per carità, ci sono tanti gli aspetti della realtà umana, ma noi sappiamo che ci soddisfa unicamente e solo se lascia una traccia del nostro passaggio, una piccola traccia, se questa piccola traccia non c'è, siamo pure insoddisfatti. Questa slide riassume i concetti finora detti. Quindi l'infermiere nei confronti delle persone, prendendosi cura delle persone, dei bisogni delle persone, determina una gerarchia di fini antropoietici, nel senso che potrà dare maggiore importanza al modellamento morale in certi momenti, in certe prestazioni o l'educazione, privilegiare dimensioni più sensibili o più pratiche, curare maggiormente il corpo in certi momenti rispetto allo spirito, eccetera. In ogni caso, in questa cura, i professionisti infermieri non possono fare a meno del tempo, perché non sono cose che si fanno così, in 3 secondi. Tempo per pensare e riflettere, da intellettuali, no? Pensare anche all'uomo, che cos'è l'uomo, e perseguendo nel contempo, con passione, un termine che abbiamo usato, da artigiani, da artisti, quello che volete, la grazia, la bellezza, che l'organizzazione deve favorire, se non c'è l'organizzazione che favorisce questi aspetti, per rendere consona la cura quotidiana dell'uomo, dell'umanità. Il resto è silenzio, ho preso questa frase da Amleto, Shakespeare. Il resto è silenzio, è l'ultima frase pronunciata da Amleto e chiude la tragedia che Shakespeare scrisse nel 600. Studiosi e letterati si sono per secoli interrogati sul significato di questa frase, perché Shakespeare messo questa frase, e tutti sono concordi nell'attribuire un senso di resa pessimistica. Il silenzio è l'elusione delle domande, è la non risposta a istanze legittime. Noi oggi abbiamo portato delle istanze legittime, penso. Tuttavia, Amleto affida al suo amico Orazio compito molto importante di raccontare la sua storia e con questo dargli voce. Il silenzio è stato da sempre oggetto di riflessione per filosofi, sociologi, secondo i quali avrebbe quindi 2 volti. Un simbolo di grande forza, pensate al grande silenzio dei Certosini, loro una grande forza. O invece un segno di stupidità e di stacco, dipende dall'interpretazione. In esso si può dunque palesare serenità, grande serenità, una strategia costruttiva, oppure il segreto e l'ottusità del non agire, quindi sbarcarsi, nascondersi. Il silenzio può rappresentare il miglior assenso, no? Un silenzio partecipato, pensate quando c'è un lutto, piuttosto che dire cavolato, sto zitto, ma sono qui, senti che sono presente, sto ascoltando, non so cosa dirti, ma sono qui presenti, ma può essere anche quello che viene imposto a chi invece avrebbe diritto di esprimersi e non può esprimersi. Il silenzio può essere anche una pausa che tutto dice, il pudore di chi sa di essere comunque compreso, oppure può essere rassegnazione, mancanza di idee, un esercizio anche di grande violenza, che impone la subordinazione di chi ha bisogno invece di una parola. Oggi purtroppo va di moda l'antitesi del silenzio, in generale, il chiacchiericcio, le grida, di chi alzando la voce si impone e velocemente agita gli animi. Come sempre la moderazione e la sobrietà resterebbero la strada maestra. E infine la qualità di un discorso, di una composizione musicale, dipende anche da come oratore e compositore utilizzano silenzi e pause, che sapientemente dosati danno forza persuasiva a parole e note. Chi magari si occupa anche di performance artistiche avrebbe presente questo concetto. Silenzi e pause che tutti facciamo istintivamente, lentamente, quando vogliamo esprimere una grande emozione. L'auspicio è che il silenzio della professione abbia questo significato slow, cioè serva a sentire meglio. Continuano a stupirmi le persone comuni, non stereotipate. Io invece per te o per voi ho ancora una sola domanda: che cosa puoi fare tu per la professione? Grazie. Abbiamo bisogno di una dose di slow nursing.